ce qui tous écrit, ben que les mains non possent toucher. Il vaut tout au Seigneur, et ce qui tous écrit, ben que i miei occhi non possano vederti. Ti posso sentire, io so che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore, io so che tu sei qui.
Thank you. adorare il Signore, alleluia. Problemi, alleluia.
Anche se ho mille problemi, quando io alzo le mani, comincio a sentir un'ansione che mi lascia cantare. Quando io alzo le mani, inizio a sentir il fuoco. Quando io alzo le mani, la tua pioggia cadrà.
Fuoco, alleluia.
Il fuoco. Quando io alzo le mani, la tua pioggia cadrà. Nuove forze mi darà. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile.
Signore, con tutto il nostro cuore innalziamo il nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Signore, alziamo le nostre mani nella Tua presenza e Ti preghiamo ancora questa sera di benedire la nostra vita attraverso la Tua parola. La Tua parola è spirito e vita, e Ti chiediamo di illuminarci, o Signore, attraverso la luce potente dell'Evangelo e attraverso lo Spirito Tuo Santo. Guida Tu questa predicazione, Signore, lavaci col Tuo prezioso sangue e guida ogni cosa. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere la parola di Dio in Isaia capitolo 55. Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo le nostre trasmissioni televisive, via internet e radiofoniche. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vi invitiamo insieme a noi a prendere Isaia capitolo 55, leggeremo e mediteremo i primi versi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete alcuni denari, venite, comprate e mangiate. Venite, dico, comprate, senza denaro e senza prezzo, vino e latte. Perché spendete denari in ciò che non è pane e la vostra fatica in ciò che non può saziare? Ascoltatemi pure, voi mangerete del buono e l'anima vostra godrà del grasso. Inchinate il vostro orecchio e venite a me. Ascoltate, l'anima vostra viverà ed io farò con voi un patto eterno secondo le benignità stabili promesse a Davide. Vogliamo dire amen? Voglio questa sera, con l'aiuto del Signore, parlare del grande problema ai nostri giorni che investe ogni anima. Vedete, l'infelicità è uno stato non soltanto emozionale che colpisce molte generazioni, ma è anche una realtà che continua giorno dopo giorno a distruggere la società. E questo stato terrificante che sta distruggendo la società può essere risolto attraverso un contatto diretto col creatore dell'anima. L'anima è stata creata da Dio, è stata stabilita affinché l'uomo potesse vivere su questa terra. Sappiamo che ogni individuo è formato di anima, corpo e spirito, e sappiamo che l'anima e lo spirito uniti sono il centro vitale della nostra esistenza, perché anche quando il nostro corpo giunge al decesso non è affatto vero che l'anima vive in uno stato di incoscienza, ma l'anima continua la sua vita attraverso due condizioni specifiche, come dice la scrittura: o a vita eterna nella gloria insieme al Signore, o a pene eterne purtroppo nell'inferno. Noi decidiamo qual è il nostro futuro eterno mentre siamo sulla terra. Mentre siamo sulla terra, noi decidiamo come vogliamo disporre la nostra eternità. Qualcuno potrà dire: come faccio io a disporre della mia eternità? Tu puoi fare ciò seguendo due vie: o la via del peccato, che ti porterà alla punizione eterna, o accettando Gesù Cristo quale unico e personale Salvatore. E come è scritto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. In questo possiamo trovare la potenza restauratrice che è stata imbandita attraverso la grazia salutare del nostro amato Gesù, che si è immolato per noi, per i nostri peccati. Ora, quello che questa sera vogliamo far comprendere è che Gesù, il nostro amato Gesù, ha un progetto per l'uomo, un progetto potente di restaurazione. E se l'uomo non riesce a trovarlo, se l'uomo non riesce a focalizzare nella propria vita questo Dio, viverà quindi in uno stato di infelicità. L'uomo cerca la felicità, ma notate che anche la gente che sta bene economicamente, la gente che è affermata nella società, la gente che ha anche un'alta carica in questa società, dietro il sorriso che manifesta spesso vi è una grande sofferenza che viene celata. Potrei dire in poche parole ciò che voglio esprimere dicendo: felicità è conoscere Gesù. Gesù è lo scopo della nostra vita. Gli uomini cercano di studiare la vita, cercano di esprimere che cos'è la vita. I giovani cercano di trovare la gioia della loro vita, della loro esistenza. E quando tu domandi ad un uomo attempato, l'uomo attempato ti risponderà: oh, ma la mia vita è trascorsa, mi trovo adesso ad una certa età e guardo il mio passato come se fosse passato in un batter d'occhio. Vogliamo trovare, cari nella grazia, le risposte. Che cos'è la vita? Se vi devo rispondere come colui che sta sopra la vedetta a guardare il mondo per cercare di tirare le anime fuori da quella che è la distruzione, da quella che è l'inganno del presente secolo, vi posso dire che la vita che noi conosciamo attorno a noi è una vita senza scopo. Perché dico questo? Perché se la vita viene rappresentata per quella che conosciamo, non ha scopo, in quanto se un uomo deve lavorare tutta una vita per lasciare un'eredità a chi verrà dopo di lui, a sua volta dovrà seguire la medesima situazione, a sua volta dovrai assistere nella tua vita personale che magari tuo figlio crescendo non si importerà più di te e ti porterà in una casa di cura, o dovrai andare avanti riconoscendo quello che sto per dire, che all'interno della tua famiglia c'è uno stato di infelicità, o possiamo anche citare il fatto che dopo 100 anni di vita, pur se ci arriviamo, saremo seppelliti e saremo messi lì, cari amici e cari fratelli, per essere dimenticati da quelli che verranno dopo di noi. La vita realmente è inutile, quella che ci circonda. Ma se esaminiamo la vera vita descritta nella parola di Dio, sapete chi è la vera vita? Colui che dice: io sono la via, la verità e la vita. Oh, è Lui la vera esistenza. Cosa voglio dire? Che un'esistenza senza il Signore è un'esistenza vana. Non vale la pena neppure di realizzarla. Ti troverai abbandonato dal marito, ti troverai se il caso abbandonato dalla moglie, ti troverai abbandonato dai figli. Sto parlando di situazioni estreme, ma voglio pure citare qualcosa di importante. Viverai per 100 anni in questa terra, ma prima o poi la tua eternità sarà segnata di quello che tu avrai deciso. Qual è allora la vera vita? La vera vita è servire il Signore. La vera vita è fare la sua volontà per stabilire ciò che Dio ha stabilito per te, per l'eternità. Se tu servi Dio, Egli ti sazierà, Egli ti darà il pane, Egli ti darà del latte, Egli ti darà del vino. E questi sono aspetti spirituali. Stiamo parlando della parola di Dio, stiamo parlando dello Spirito Santo, stiamo parlando della letizia e della potenza dello Spirito di Dio. Egli vuole ricolmare la tua anima della gioia. Che cos'è l'anima? L'anima unita alla linfa vitale che è lo Spirito. È come un turbo che si muove su questa terra, ma tu devi decidere quale vita vuoi condurre. Puoi condurre una vita peccaminosa e portare la tua anima ad avere comunione con le potenze del male, o puoi mettere in movimento questo piccolo turbo chiamato anima per riversarla al Signore. Vedete, il Cristo ha avuto una vita sulla terra, parlo di Gesù, quindi della manifestazione in carne, dedicata al Padre Celeste, allo Spirito Santo. E noi dobbiamo prendere questo sano modello. La nostra vita deve diventare una dedicazione al Signore. Voglio farvi notare qualcosa che oggi notavo per le Scritture. Egli si è dedicato alla volontà del Padre. Un giorno ho fatto una predicazione definendo quale differenza c'è tra l'essere condotto e l'essere indotto. Lui non era, cari nella grazia, indotto, forzato a fare l'opera del Padre, ma egli era sottomesso volontariamente ad un servo arbitrio di ubbidienza al Signore. E questa è la differenza. Se io vado in chiesa perché voglio salvare la mia anima, se io vado in chiesa per piacere al pastore, se io vado in chiesa per mettere a tacere la mia anima, io non ho compreso il vero scopo della parola di Dio. ma io anzi devo andare al Signore, devo dire non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Sono pronto a mettere a disposizione la mia vita, sono pronto a mettere a disposizione il tempo che tu mi hai donato per fare ciò che è scritto di me nel tuo rotolo, perché il Signore ha scritto per ognuno di noi una sua volontà che noi dobbiamo compiere. Non è forse egli scritto ed io li ho predestinati? Questa predestinazione è proprio la volontà che Dio ha preparato per ognuno di noi e che noi dobbiamo ripercorrere. Ora, cari nella grazia, notavo appunto come il Cristo Gesù nella manifestazione sulla terra ha compiuto, si è fatto condurre appieno dalla potenza dello Spirito Santo, quindi quella conduzione è stata potente a tal punto di mettere a disposizione la sua esistenza, il suo spirito, per quella che era la volontà del Padre. E fino questo alla morte, perché quando egli stava per spirare, alzò la voce e disse: a te rimetto il mio spirito. Perché questo? È la dimostrazione di ciò che Dio vuole dall'uomo. Sapete che Gesù è stato uomo ed è stato Dio, e quale uomo doveva rappresentare la Chiesa, e in questo ha voluto rappresentare come l'uomo deve ritornare alla sua matrice, come l'uomo deve ritornare alla fonte. Un abisso chiama un altro abisso, e noi sappiamo che abbiamo la necessità di ritornare alla fonte. Dobbiamo essere identificati allo Spirito di Dio, la gioia dell'anima, e questo è il tema di questa sera, la gioia dell'anima. Perché spendete denari in ciò che non è pane e la vostra fatica in ciò che non può saziare? Ascoltatemi pure, e voi mangerete del buono e l'anima vostra goderà del grasso. Inchinate il vostro orecchio e venite a me, ascoltatemi e l'anima vostra viverà. Il Signore vuole dare del grasso alla tua anima, spiritualmente parlando. Dio vuole dare la vita eterna in gioia e letizia, ma dobbiamo mettere a disposizione la nostra anima del Signore. Oggi vedo attraverso gli occhi dello Spirito come molti giovani sono infelici, e non solo giovani, uno stadio di infelicità, e allora si cerca di emergere nello spettacolo, ma poi ad un certo punto non si è realizzati, si cerca di emergere attraverso la famiglia, ma poi non si riesce ad evadere in quella realtà di gioia che stiamo ricercando, si cerca di evadere in qualcosa che possa essere un diversivo, si va in giro in locali, si cerca di trovare la gioia, anche le famiglie sono alla ricerca di questa gioia, ma non la si troverà mai se non si cerca con la giusta chiave. Anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio. Perché ancora andrai per i locali notturni? No. Perché ancora andrai alla ricerca del tuo successo? No. Perché ancora lo celebrerai? Ricordiamoci che la Chiesa è stata stabilita per essere l'altare di Dio, per essere uno strumento di lode. Dobbiamo comprendere perché siamo alla ricerca di ciò che non riusciamo a trovare, perché noi lo cerchiamo negativamente, come è scritto in un verso della parola di Dio importante, Giacomo 4 verso 3: voi domandate e non ricevete perché domandate male, per rispendere nei vostri piaceri. La grande necessità della Chiesa è trovare lo scopo della propria esistenza, e lo scopo della nostra esistenza ha un nome, e questo nome è Gesù. Dico ai giovani, dico ai meno giovani, dico alle anime nuove, dico a quanti ci stanno ascoltando: se non riusciamo a focalizzare che Dio ha fatto l'uomo affinché l'uomo si metta in comunione col suo sposo celeste, lo ricerchi in spirito e verità, lo servi nella preghiera, nell'andare ai culti, nell'ascoltare la parola, nel leggere la parola, fino a quando non farà questo, vivrà nell'infelicità. Sapete come ho notato che molti giovani cominciano ad uscire fuori dalla tristezza e a sperimentare la gioia? Non è, cari nella grazia, organizzando attività sociali, quelle sono pure importanti,
ma fondamentalmente ho visto la felicità quando essi servono il Signore, quando essi fanno qualcosa per il Signore. Potrebbe essere lodare Dio con un canto, potrebbe essere leggere un salmo, rendere testimonianza, predicare l'Evangelo, evangelizzare. E credetemi, io credo che il vero segreto affinché la Chiesa sia sempre dinamica, affinché la Chiesa sia sempre gioiosa, è servendo il Signore, facendo la sua volontà. Perché quando tu sarai a casa fermo, quando tu sarai immobilizzato nel tuo angolo, ti sentirai solo, ti sentirai abbandonato. Ma questa sera il Signore ti dice: io voglio darti il pane, io voglio darti il vino, io voglio darti il latte, io voglio darti l'olio di letizia. Devi soltanto prenderlo. Devi cambiare la rotta della tua vita. Fino a quando la rotta della tua vita saranno le luci di questo mondo, le attrazioni di questo mondo, tu scenderai sempre più in picco e sarai sempre più infelice. Ma se tu alzi lo sguardo e senti quel verso che dice: cercate il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, allora scoprirai la gioia, alleluia. Tu dici: oh, ma la mia vita è lontana da Dio, come faccio? Come faccio a cambiare? È qui il tuo problema. Tu non ti devi porre questo problema, perché sarà lo Spirito di Dio che muterà la tua vita. Devi soltanto arrenderti a Lui e fare operare lo Spirito di Dio. Molte volte si assiste ad anime che sono nervose, ad anime che incominciano a dire: il problema è del fratello, il problema della sorella, ad anime che dicono: oh, il problema è perché non ho un lavoro, altri dicono: il problema è perché mio marito, mia moglie mi indispetta, perché i miei figli non vogliono servire il Signore. Ma il vero problema, cari nella grazia, non è questo. Il vero problema è perché non si ha una comunione personale col Signore. Se hai una comunione personale col Signore, camminerai dritto, andrai avanti di fede in fede, e anche se incontrerai ostacoli, li osserverai attraverso gli occhi dello Spirito e imparerai a dire insieme a Paolo: io gioisco nello stato in cui mi trovo, so essere abbassato, so essere innalzato, ma in ogni cosa lodo e benedico il Signore. E diciamo: anima mia, benedici il Signore in ogni tempo, nel buono e nel cattivo tempo. Perché stamattina mi trovai a Trapani e avevamo riunione, perché quella chiesa, grazie a Dio, è piena di anime, ci sono adesso parecchie anime, e avevamo delle riunioni tattiche un pochettino per sistemare alcune cose. Però tra una riunione e l'altra io ero assetato, dicevo: Signore, ma ancora non mi hai dato il messaggio. Alle 11 dovevo salire sul pulpito e dissi: Signore, il messaggio. Alle 11 meno 10 mi misi dentro una macchina e cercai la faccia del Signore, perché Dio non mi aveva rivelato niente di notte. Ma mentre ero lì dentro quella macchina, lo Spirito di Dio mi parlò e mi citò un verso dicendo: oh Dio, affrettati a liberarmi. Dissi: Signore, ma questo è scritto nella parola di Dio. Così avevo una Bibbia, aprì la Bibbia, appena l'aprì mi uscì il Salmo 70. Oh Dio, affrettati a liberarmi. È lo Spirito di Dio che deve guidare la Chiesa, non i nostri proponimenti. Sapete perché Dio non dà visioni alle volte agli individui o non parla agli individui? Per la semplice ragione che l'obiettivo nostro è: ho avuto una visione del Signore, saliamo sopra questo pulpito e mostriamo noi stessi. Ma non è questo lo scopo della visione, non è questo lo scopo del così parla il Signore. Lo scopo è ricercare, come in Atti degli Apostoli, quello che Dio vuole che noi facciamo. Oggi la gente dice: domani farò un'evangelizzazione, domani predicherò in tal luogo. Ora è buono che noi evangelizziamo, è buono che predichiamo, ma dobbiamo entrare nella cultura di Atti degli Apostoli. Essi, prima che si muovevano, aspettavano lo Spirito di Dio, aspettavano la volontà del Signore. E noi dobbiamo fare ciò che lo Spirito di Dio vuole. Andiamo ad esaminare l'importanza di un'anima che scopre qual è il suo vero scopo. Abbiamo esaminato che lo scopo primario è servire Dio. Non tutti sono predicatori, non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti evangelisti, ma ciascuno secondo il dono che Dio ci ha dato dobbiamo essere a disposizione. Noi possiamo servire il Signore anche venendo nella casa del Signore e lodando il Dio come strumenti di lode, per dirvi che Dio lo puoi onorare secondo quello che la Scrittura ti dà da fare e secondo come lo Spirito si compiace. Ma Gesù resuscita dai morti. I primi, quando arrivano e vedono il sepolcro vuoto, si sconvolgono e gli angeli devono dire: ma perché cercate il vivente tra i morti? Ma essa era la Chiesa costituita da Dio e cercava il vivente in mezzo ai morti. Le circostanze erano riuscite a far calare le tenebre nella rivelazione che in precedenza essi avevano avuto attraverso il Cristo, perché egli stesso aveva attestato che sarebbe morto e sarebbe resuscitato. Ma le tenebre li avevano offuscati e gli angeli devono scuoterli come per dire: svegliatevi, rammemorate la rivelazione, perché cercate colui che è vivo tra i morti? Due discepoli, i discepoli di Emmaus, per la via cominciano a camminare e mentre camminano il Cristo, il risuscitato Gesù, si mette al loro fianco e incomincia ad interrogarli perché si dibattevano e gli dicono: forse tu solo non sai quello che è successo. L'unica via d'uscita, il profeta che avevamo in mezzo a noi, il Messia, è stato reciso e sei forse l'unico che non lo sai. Ed egli incominciò a citare le Scritture ed essi ascoltavano e li chiamò insensati di cuore. Essi non avevano veramente, cari nella grazia, a motivo delle circostanze, quella rivelazione, erano stati ottenebrati. E così oggi è il mondo, anche il mondo pseudo cristiano è ottenebrato dalle circostanze, e mentre il Signore sta per tornare ancora ci dibattiamo per i nostri problemi, per le nostre circostanze. Ma lo Spirito di Dio ci invita a non stare sempre a guardare attorno al nostro orto, ma a guardare ciò che sta per avvenire, che è più importante, cioè il ritorno del nostro amato Re. Ad un certo punto il loro cuore, dice la Scrittura, era in grande subbuglio. Sentivano che in quel messaggero c'era qualcosa. Vedete, quando la predicazione è annunziata con l'unzione dello Spirito Santo, afferra il cuore, senti qualcosa che ti richiama, è lo Spirito di Dio. E cosa fanno i discepoli, figura della Chiesa attuale che deve fare? Resta con noi, perché si fa sera. Oh, cari nella grazia, voglio dirvi qualcosa di importante. Se quei discepoli non chiedevano questo al Maestro, molto probabilmente sarebbero rimasti soltanto con quell'incoraggiamento in quel momento. Ma essi vollero di più, e mi sembra di vedere Eliseo ed Elia che dice: io non ti lascerò, sì, io sarò con te, se prima non avrò ricevuto la doppia unzione del tuo Spirito. Mi sembra ancora di vedere Ruth e Naomi. Possiamo citare tante referenze nella Bibbia. Ci vuole l'insistenza, ci vuole il ricercare Dio con tutto il cuore. Resta con noi perché si fa sera. Vi cito un'altra parte scritturale. Il Signore che attacca i farisei e gli scribi e gli dice: oh, bene voi discernete il tempo e dite: quando c'è buio, domani ci sarà bel tempo, o viceversa, quando c'è l'alba, guardate il cielo e dite: ci sarà mal tempo, e così via. Cari nella grazia, egli mette innanzi questa parola discernere. Ora voglio farvi comprendere qualcosa e ritornare nel soggetto. I discepoli di Emmaus, al tempo della sera, ebbero il discernimento di dire, e la presa di posizione di cuore di dire: resta con noi perché si fa sera. Cosa figura questo? Cosa vuole rappresentare? Mi esprimerò in modo più chiaro. Rappresenta che l'anima, quando vede che il buio scende, quando vede che le prove scendono, non rigetterà l'Evangelo, non si chiuderà nella propria esistenza, ma ricercherà quella roccia eterna che ci può garantire il passaggio nella notte. E così, quando andiamo a prendere Matteo 25,
noi notiamo per la parola del Signore, esaminando l'Evangelo di San Matteo, qualcosa di meraviglioso,
che quando le tenebre scesero, tutte si addormentarono, ma la differenza tra le avvedute e le pazze era che le avvedute mantenevano l'olio nel loro cuore. Resta con noi, anche se le tenebre sono pesanti sopra la nostra vita, anche se siamo offuscati per l'oppressione del diavolo, noi diciamo al Signore: resta nel nostro cuore, perché vogliamo attraversare questa valle dell'ombra della morte con te, Signore, e solo con te. E solo così possiamo realizzare che il Signore entra nella nostra vita. Invece oggi nel mondo cosa si dice? Oh, nella mia chiesa c'è la conoscenza, siamo ricchi, lettera di Laodicea, non ho bisogno. Il Signore si è ridotto fuori dalla porta e dice: io sto alla porta e picchio, ma se trovo uno, anche uno solo, si apre, che apre il suo cuore, io entrerò e cenerò con lui. E quando i discepoli di Emmaus fecero entrare il Maestro sforzandoci, se voi leggete attentamente, dice che insistete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, e chi cerca trova. Sforziamoci di trovare il Signore ed egli si lascerà trovare, sorella, egli si lascerà trovare, fratello. E quando Gesù entrò lì e spezzò il pane, i loro occhi si aprirono, era il Maestro. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia! Gloria a Dio! Il Maestro si lascia trovare, ma tu lo devi fare entrare nella tua vita, lo devi fare entrare e devi cercarlo, non attraverso una scuola biblica, fatemelo dire, ma attraverso le ginocchia, attraverso una preghiera continua nella presenza del Signore. E vado verso la conclusione dicendo proprio questo. Questa sera siamo qui riuniti e chissà quanti sono qui nella presenza del Signore e vogliono esaminare se stessi e dire: ma la mia anima è contenta o la mia anima è triste? Il predicatore ha detto che per poter essere io contento devo mettere la mia vita al servizio del Signore, punto uno. Punto due, il predicatore stasera ha detto attraverso le scritture che io per trovare la gioia devo cercare che Gesù entri appieno nella mia vita, e così la mia anima sarà saziata di grasso, sarà gioiosa. Fratello, sorella, io ho un messaggio questa sera per te e voglio dirti: non guardare a destra e a sinistra, non cercare la tua felicità negli errori degli altri affinché essi si sistemano e pensi: oh, se loro si sistemeranno io avrò la gioia. Ma voglio dirti questa sera: non è così, perché la felicità è personale, e cercare Dio in modo personale ed egli si lascerà trovare da tutti quelli che lo ricercano. Vuoi tu questa sera ricercare il Signore? Vuoi tu trovare la potenza dello Spirito Santo? E allora il segreto è ricercarlo con tutto il cuore. Questa sera, come i discepoli di Emmaus, puoi dire anche tu: resta con me. O si fa sera nella mia vita, troppi problemi, troppe situazioni avverse, siamo in una società che sta divorando gli uomini. Ma in queste tenebre, anche nella tua casa povera, puoi dire: resta con me, e saprai, secondo come è scritto in Esodo, che il Signore ha messo nelle porte della tua casa il sangue dell'agnello, ha messo nella tua dimora il sangue dell'agnello, e puoi dire insieme a Giosuè: io e la casa mia serviremo l'Eterno. Oggi nelle chiese si cerca l'innovazione, si cerca di indurre ad una sorta di risveglio forzato, così lo vogliamo chiamare. La guida dello Spirito Santo non la puoi creare, ma ogni vero servo di Dio, ogni figlio di Dio deve guardare verso il cielo, e quando alza lo sguardo lo Spirito di Dio ti dice: oggi devi evangelizzare, e tu tu evangelizzi, poi alzi lo sguardo. Oggi devi pasturare, domani ti dirà: oggi devi esercitare l'insegnamento. Tutto quello che devi fare non lo devi programmare da uomo, ma lo devi fare programmare da Dio. E questo anche nella tua vita quotidiana devi dire: oh Dio, cosa devo fare in quest'oggi? E lo Spirito del Signore, attraverso la parola, attraverso il messaggio, attraverso il servo di Dio, ti parlerà. E a Lui sol savio vogliamo dare la gloria e l'onore, per Gesù Cristo che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.